For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Attenzione! Allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientificast ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
Scotty, we need power.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Buongiorno a tutti. È bello che non c'è bisogno di presentazioni perché ci conosciamo tutti. E chi sono, che faccio, lo sapete. ho riadattato, perché mi sembrava carina, una chiacchierata che mi capita di fare spesso in contesti abbastanza seri, perché nei contesti seri faccio il paragone con il cyberspace serio, eccetera, eccetera, spiegando a quelli che non lo sanno l'origine fantascientifica, perché i giovani di oggi parlano di spazio cibernetico, ma senza avere coscienza della fantascienza. È divertente invece fare il discorso al contrario, quindi partire dalla fantascienza e vedere che cosa è stato preso e che cosa non è stato preso e come quelli, fra virgolette, seri considerano lo spazio cibernetico. E quindi parte tutto da lì. È inutile che la prendiamo troppo alla lontana, sappiamo che il termine cyber entra nella fantascienza, diciamo, con l'accezione nota, diciamo intorno agli anni 70. Prima il termine ha avuto una storia lunghissima, ma lasciamo perdere l'origine greca, insomma, di cui proprio qui qualche anno fa parlai, greca è ancora prima, sanscrita, ma diciamo l'accezione con cui lo conosciamo adesso, quindi un collegamento fra sistemi meccanici, elettronici, biologici, eccetera, nasce intorno agli anni 40, però nella fantascienza entra intorno alla fine degli anni 60, anni 70, parallelamente all'ingresso dell'informatica, quindi si attesta come qualcosa che sta a metà con l'informatica, l'intelligenza artificiale, l'automazione dei sistemi, eccetera. E questo romanzo carino di Lou Cameron è, secondo me, abbastanza esemplificativo di come in quegli anni si percepisce il termine cyber. Per chi non l'ha letto, parla di una città, diciamo, modello, una città quasi, diciamo, sperimentale, costruita da zero, completamente automatizzata. C'è un calcolatore centrale, all'epoca ovviamente non c'era il concetto di calcolatori distribuiti o di sistemi di domotica, eccetera, c'è questo calcolatore centrale che governa tutti gli aspetti della città, dal traffico al il riscaldamento degli edifici, il controllo di automazione degli edifici, eccetera. È una città modello. Poi iniziano a succedere cose strane e uno pensa al solito discorso del calcolatore che impazzisce e diventa cattivo, in realtà no, poi c'è un piccolo colpo di scena finale, però insomma è abbastanza suggestivo, con questo concetto appunto dell'automazione che va al di là della semplice informatica, ma interagisce con gli oggetti e con la vita quotidiana delle persone, quindi una grande complessità gestita dall'informatica. Ai primi anni 80, con la corrente cyberpunk, si consolida un po' quello che è il nostro immaginario del cyberspace. Ovviamente Stirling e Gibson che iniziano a introdurre questo concetto, in particolare Gibson, che lo definisce man mano. Diciamo arriva ben definito in Neuromante, ma già da prima, per esempio nei racconti dell'antologia della notte in cui bruciammo Chrome, e in particolare Johnny Mnemonic, si inizia a definire il concetto di cyberspace. Johnny Mnemonic è un racconto breve, molto molto bello a mio avviso, molto anche duro. Letto oggi fa un po' tenerezza, perché se vi ricordate chi era Johnny Mnemonic, era un corriere che contrabbandava o trasportava dati. Aveva un chip di memoria, proprio di memoria RAM, inserito nel cranio. Ah sì, grazie. Se me lo dicevi facevo io. Faccio tutto, anche pulisco dopo. E quindi lui viene usato come corriere per portare dati dove non potevano arrivare in modi, diciamo, più palesi. E nel racconto si dice che aveva, mi sembra, un chip da 80 mega, nella testa, che poi in una riedizione dopo è stato aumentato tipo 80 giga, ma fa ridere lo stesso. E dal racconto è stato tratto questo film che a mio avviso personale è bruttissimo, ma questo è un mio concetto, però diciamo gode di due proprietà, una pubblica e una privata. Quella pubblica è che è stato il primo film con Keanu Reeves come protagonista, per cui sostanzialmente il primo film che ha lanciato Keanu Reeves. E quella privata è che questo è stato il primo film per cui io ho avuto occasione di fare il consulente per la traduzione e l'adattamento della parte, diciamo, dei testi, la parte tecnologica. Poi dopo questo mi è capitato di farlo in tanti altri. Però questo è il primo, quindi me lo ricordo con affetto, e peraltro avendo salvato un po' di cose clamorose che i traduttori non hanno capito, tipo, mi ricordo solo, Black Ice, quindi Intruder, Countermeasure, eccetera, l'avevano proprio tradotto Ghiaccio Nero e non si capiva niente, ma il Mainframe l'avevano tradotto Cornice Principale. E quindi non si capiva niente, ancora di meno. Allora, Johnny Mnemonic introduce abbastanza bene questo mondo futuristico, peraltro più o meno nell'epoca che stiamo vivendo adesso, in cui gli impianti cibernetici sono la norma, quindi le persone hanno impianti bionici e sono già, il bello è che sono già, diciamo, una cosa normale, quotidiana, c'è il mercato nero, per esempio, delle lenti per gli occhi, dei cristallini, e ci sono quelli Zeiss che costano di più, ma quelli russi di contrabbando che costano meno, e quindi si fanno gli impianti, eccetera, e tutti cominciano a essere un po' collegati a questo mondo delle reti che è, essendo, diciamo, un futuro un po' distopico, abbastanza, no, anche opprimente, complesso, eccetera, eccetera. Il termine cyberspace compare appunto per la prima volta nella notte in cui bruciamo Chrome, però ancora non è ben definito il concetto. Gibson non era un tecnologo, anzi aveva fatto studi classici, lo racconta poi lui stesso in tante interviste, non aveva mai visto un computer neanche a scuola, come invece, insomma, all'epoca si cominciava a fare. Peraltro ricordo che i primi personal computer sostanzialmente escono fra il 79 e l'81, 79 l'Apple e il Commodore PET, nell'81 esce il PC IBM proprio, quello che poi diventerà il PC per antonomasia, i vari Commodore 64 eccetera arriveranno molto dopo, il Macintosh è dell'84. Quindi Gibson non aveva visto proprio mai un computer davvero, non aveva lavorato con le reti eccetera, quindi non era un tecnologo di professione, però aveva percepito che quello che stava succedendo. D'altronde, in ambito accademico, la rete, quella che poi chiameremo internet, cominciava a essere abbastanza diffusa, concetti tipo posta elettronica, scambio di file remoti, eccetera. Nella fantascienza era già abbastanza consolidato il concetto dell'informatica, e quindi lui ha, diciamo, fatto questa estrapolazione al futuro, prevedendo che ci sarebbe stata questa grande convergenza di sistemi, di reti, di sistemi bionici, di realtà virtuale, che è una delle cose che non è successa, ma all'epoca il cyberspace si considerava indissolubilmente legato ai sistemi di realtà virtuale. Nel film si vede bene appunto che l'interazione con il cyberspace avviene attraverso guanti aptici, schermi di realtà virtuale e cose del genere. Però appunto nell'82 ancora il concetto non era ben definito neanche nella testa di Gibson, e quindi a maggior ragione nelle cose che ha scritto. In Neuromante lui introduce il famoso termine, no, la matrice, the matrix, per indicare questa convergenza di reti, sistemi, persone, impianti, realtà virtuale, eccetera, eccetera. Da lì poi, ovviamente, anni dopo, no, i film e via dicendo. La cosa... scusate. Questo è il modo con cui all'epoca si immaginavano di poter interagire con il cyberspace, quindi appunto con i guanti aptici, con lo schermo per la realtà virtuale. Nel film si vede proprio Johnny Mnemonic che quando accede al cyberspace c'ha un suo avatar, sposta proprio dei cubi che rappresentano i dati, naviga nello spazio dei dati, eccetera. È una cosa che per fortuna non è successa, perché sarebbe un po' scomoda oggi doverti mettere tutte le cose ogni volta che vuoi aprire un file in cloud. La cosa che io trovo, non tanto paradossale ma abbastanza ironica, è che il concetto di cyberspace, nato nella fantascienza come estrema, diciamo, estrapolazione fantastica di cose che avrebbero potuto succedere, viene subito preso sul serio da una categoria di persone che sono quelle che, meno di tutti, di solito sono proni a voli pindarici, a prendere sul serio cose di fantasia, eccetera, eccetera. Quelli che stanno, boot on ground, bene piantati per terra con i piedi, e molto poco avvezzi appunto a voli di fantasia, che sono i militari. Perché? Perché si ritrovano nel concetto di cyberspace, qualunque esso sia. Gibson appunto non lo definisce, c'è una definizione molto, molto bella, che è quella che dice, ve la faccio vedere fra un attimo, luci, cose, eccetera, ma non c'è nulla di sostanziale. Però nel frattempo che era successo? Che davvero le reti e i sistemi erano cresciuti, si erano sviluppati, erano diventati sempre più interconnessi, assumendo quasi una dimensione parallela rispetto alla dimensione fisica del mondo normale, ma anche dell'informatica normale, in cui un computer sta su un tavolo, sotto una scrivania, in un sotterraneo, però è un oggetto localizzato, un impianto è un oggetto localizzato. Nel momento in cui la connessione globale inizia a rendere tutto più indefinito, è abbastanza naturale pensare che tutte le cose di questo mondo avvengano in una sorta di realtà parallela che, guarda caso, coincide con il concetto di cyberspace della fantascienza. E quindi i militari americani per primi iniziano a chiamare seriamente cyberspace lo spazio delle reti e dei sistemi, e pubblicano documenti dannatamente seri. Questo in particolare è proprio il primo al mondo documento di dottrina militare sulle operazioni nel cyberspace, pubblicato peraltro dalla aeronautica americana, che è una cosa, molto interessante, una sorta di corsi e ricorsi storici, perché sicuramente sapete, appunto, oramai è consolidato, anche la NATO nel 2017, mi pare, o 18, nel summit di Varsavia, ha riconosciuto il cyberspace come quinto dominio delle operazioni militari. Il concetto di dominio delle operazioni militari è un concetto che nasce con l'avvento dell'aeronautica. Peraltro è un concetto sviluppato da un italiano, il generale Giulio Due. Per chi è di Roma e conosce il laghetto dell'Eursa, che dietro c'è Viale dell'Aeronautica, in fondo a Viale dell'Aeronautica c'è Piazzale Due, ecco, quel Due lì, che era un generale dell'esercito, perché l'aeronautica non era ancora stata inventata. Lui è stato uno dei primi a comprendere, cioè proprio ha visto il volo dei fratelli Wright e ha capito che quell'oggetto sarebbe potuto diventare cruciale per le operazioni militari del futuro. E quindi inizia a ragionare e inizia su quello che potrebbe essere l'impiego dell'arma aerea, e scrive un libro che si chiama Il dominio dell'aria, che è del 17, mi sembra, una cosa del genere, nel quale teorizza esattamente, prima ancora che fosse realmente praticabile, appunto l'impiego dell'arma aerea in quello che lui definisce il terzo dominio della conflittualità. È un concetto che sviluppa lui, estendendo l'evoluzione storica della conflittualità dal dominio della terra, il primo in assoluto, poi il mare, il secondo. Lui dice dobbiamo ottenere, oppure avremo necessità di operare nel terzo dominio, che è quello del cielo. Poi questo concetto viene esteso ulteriormente negli anni 60, quando iniziamo a mandare in giro i primi satelliti che fanno le prime piccole orbite intorno alla Terra, e quindi formalmente viene aggiunto il quarto dominio, che è lo spazio, che non si limita ovviamente alle orbite circumterrestri, ma concettualmente può andare oltre. Sapete, gli americani hanno costituito formalmente la Space Force e casualmente lo stemma assomiglia tantissimo a quello della Federazione, però vabbè, è una coincidenza. E quindi poi gli americani nel 2010-2011 iniziano a dare per scontato che il cyberspace sia il quinto dominio del warfare, come se fosse una realtà fisica, come se fosse una realtà oggettiva, anche se viene considerato sempre come una sorta di dimensione parallela, dimensione altra. E poi, ripeto, la NATO nel 2017 ha formalizzato, anche per quello che riguarda l'Alleanza Atlantica, lo stesso concetto. Quindi, teoricamente, e non solo, anche in realtà, un attacco cinetico, quindi tradizionale, scusate, un attacco cibernetico condotto verso un paese della NATO può legittimamente scatenare una reazione cinetica, quindi fisica, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington, ovvero se mi attacchi nel cyberspace ti bombardo. Legittimamente anche la NATO ha ufficialmente definito che il cyber è il nuovissimo dominio della conflittualità. Che poi non si possa fare per tanti altri motivi è un fatto, tanto per dirne una, contrariamente agli altri domini, gli attacchi nel dominio cyber godono della proprietà di avere enormi difficoltà nel riconoscere la provenienza reale dell'attacco, quella che si chiama la attribution, chi è davvero quello che mi sta attaccando. Mentre in un dominio fisico, con un attacco cinetico, si vede da dove arriva l'aereo che mi sta bombardando o da dove arrivano i carri armati che hanno invaso il mio territorio, al di là del fatto che ai sensi della Convenzione di Ginevra devono portare le insegne, eccetera, eccetera, ma comunque è chiaro chi è che mi sta attaccando e quindi so con chi me la posso prendere. Nel dominio cyber è facilissimo triangolare gli attacchi, far perdere le proprie tracce, i bit peraltro non portano insegne, e quindi se mi arriva un attacco dal Brasile non è detto che sia il Brasile che deliberatamente mi sta attaccando, ma verosimilmente è qualcun altro che è passato attraverso le reti del Brasile per attaccarmi. Quindi se io mi sbrigo a bombardare il Brasile forse faccio un errore di proporzioni immani e quindi difficilmente appunto l'articolo 5 del Trattato di Washington potrà essere innescato ai sensi a seguito di un attacco cyber. Comunque sta di fatto che un concetto nato da un volo totalmente fantastico di uno scrittore di fantascienza che non aveva visto mai neanche un computer nella sua vita è diventata una realtà solidissima in appunto tutto il mondo da parte di quei signori che raramente tendono a scherzare con queste cose. Bene, e di solito io faccio la storia del mio discorso al contrario, appunto partendo da questa constatazione all'indietro. Allora, che cos'è il cyberspace oggi? E che differenza c'è con quello che aveva in testa il buon Gibson? Beh, è abbastanza ovvio che il nostro cyberspace di oggi è internet, perché di fatto è quello che aveva nella testa Gibson quando pensava al cyberspace. Non mi viene di chiamarlo cyberspazio, come dovrebbe essere giusto fare, e quindi continuo a chiamarlo cyberspace. La cosa peggiore da fare, io sono un nazista grammaticale, e la Crusca mi teme, la cosa peggiore da fare è chiamarlo cyberspazio. Allora, o lo chiamiamo cyberspazio o lo chiamiamo cyberspace, ma non cyberspazio, così come non cybersicurezza. A me mi vengono le bolle tutte le volte che l'Italia ha fatto un'agenzia nazionale per la cybersicurezza. Santo cielo, o me la chiami sicurezza cibernetica o cibersicurezza, o me la chiami cyber security, ma cyber sicurezza non si può sentire. È un po' come quelli, ma mi ci metto anche io, perché lo facciamo tutti, che diciamo, quando parliamo di quei connettori video, diciamo HDMI. Allora, HDMI, cioè o dici HDMI o dici HDMI, perché devi dire tre lettere in italiano all'ultima in inglese? Non si capisce, però vabbè. sì. Però. Vabbè, e quindi io continuo a chiamarlo cyberspace, perdonate. È il cyberspace. Dovremmo parlarne con i nostri amici americani. Allora, però è chiaro che viene facile pensare a internet come il cyberspace di Gibson. E, allora, vediamo quali sono le differenze. Tanto per cominciare, come è nato il nostro cyberspace? Guardate che carino, fa tenerezza. Questa è internet nel 73, non si chiamava ancora internet, perché il nome arriva dopo. E questo disegno è fatto rigorosamente a mano col normografo, perché i computer non erano capaci di fare dei grafici fatti bene all'epoca. E questa era tutta internet. Nasce, ve lo ricordo, non come rete militare, come superficiali giornalisti raccontano, nasce come ricerca finanziata dai militari per trovare una cosa un po' diversa, trovare il modo di fare reti resilienti, quindi in grado di sopravvivere a che cosa? A un attacco nucleare mirato da parte dei sovietici, questo sì. Stavamo negli anni 60, guerra fredda, e gli americani sono un po' preoccupati del fatto che appunto un attacco chirurgico da parte sovietica contro le centrali di connessione delle reti telefoniche, reti di computer ancora non è che c'erano tante, anzi, però avrebbero potuto disarticolare le comunicazioni. Le reti all'epoca erano fatte come si facevano da quando esiste il telefono, cioè non erano delle reti, ma erano delle connessioni ad albero. Rete è qualcosa, diciamo, che prevede il concetto di maglia. Le reti non erano reti, erano connessioni ad albero, quelle classiche del telefono, no? Cioè tutti i telefoni di un palazzo che sono collegati a una centralina del palazzo, tutte le centraline del palazzo che vanno a una centralina di zona, tutte le centraline di zona che vanno a un livello superiore a una centrale, tutte le centrali superiori, eccetera, con una struttura, diciamo, gerarchica abbastanza ovvia. E tutte le volte che uno fa una telefonata da Roma a, fai conto, Milano, la rete che cosa fa? Che cosa faceva? Perché oramai non le facciamo più così. Metteva a disposizione un filo, proprio fisicamente, un circuito, con continuità galvanica. Quindi la mia telefonata da Roma a Milano impegnava fisso un circuito che saliva lungo tutte le centrali fino a quella, diciamo, di livello superiore comune ai due rami e riscendeva dall'altra parte, mediante permutatori, relè, le centrali telefoniche erano degli oggetti bellissimi da un punto di vista proprio anche meccanico, rumorosi, esatto, rumorosissimi e molto belli. E è chiaro che se la rete, la centrale di livello maggiore cade, smette di funzionare, la mia rete si spezza e quindi non posso più parlare fra Roma e Milano. Allora, la paura di un attacco del genere verso le centrali di comunicazione spinge gli americani a far partire un progetto di ricerca per capire se e come potesse essere possibile fare reti immuni da questo rischio. Quindi reti in grado di mantenere la funzionalità, magari degradata, ma mantenendo la funzionalità anche a seguito della caduta di un nodo. Questo compito viene assegnato all'Agenzia per la ricerca avanzata nei progetti militari, il DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, che la commissiona subito alle università. E la commissiona è un gruppo di università in California, che vediamo qui. Università di California a Los Angeles, Università di California a Berkeley, Università di California a San Diego, poi ci abbiamo Stanford, che sta sempre lì da quelle parti, poi l'Ames Research Center della NASA, e questo è il primo nucleo di gente che inizia a pensare a come fare queste cose e inventano quella cosa che per noi oggi è ovvia, ma all'epoca non lo era, la cosiddetta commutazione di pacchetto, contrapposta alla commutazione di circuito, che era il modo di fare le reti che vi ho appena raccontato. Nella commutazione di pacchetto che succede? La rete è statica, i fili non vengono messi a disposizione della gente ma stanno lì fermi, e è l'informazione invece che diventa attiva. L'informazione suddivisa in pacchetti, appunto, ogni pacchetto sa dove deve andare e quindi percorre la rete dinamicamente, scegliendo un percorso o un altro in funzione dello stato della rete, quindi evitando le congestioni, evitando i nodi che cadono, eccetera. La differenza, se volete, nel mondo fisico è fra il sistema ferroviario dei binari del treno e il sistema postale. Nel sistema ferroviario il treno è stupido e viene instradato dalla rete, la rete con gli scambi crea un percorso che il treno, diciamo, passivamente segue. Nel sistema postale la lettera è attiva, i centri di smistamento sono fissi, la lettera arriva a un centro di smistamento e idealmente dice io devo andare a Milano e quindi il centro lo manda di là, quella che deve andare a Napoli invece va di qua. Al prossimo step devo andare a Milano, allora vai lì e fa un giro fino a che non arriva a Milano. Il giro non è sempre lo stesso, potrebbe cambiare da un giorno all'altro in funzione di condizioni. Quindi è l'informazione che viaggia che non è più passiva ma diventa elemento attivo. E questo comporta un sacco di cose, ad esempio che i nodi di scambio siano intelligenti, siano dei computer, che siano in grado di elaborare cose, al contrario del relè della rete telefonica che è un oggetto stupido. E quindi si inventano oggetti, questi quadrati che sono chiamati IMP o TIP, che sono i bisnonni dei nostri router. IMP sta per Interconnection Message Processor o qualcosa del genere, e alla rete sono connessi computer, questi ovali sono computer, quindi internet nel 73 era fatto di, non li ho contati ma saranno grosso modo una ventina di computer, la maggior parte oggetti tipo PDP-10, PDP-11, gli informatici sanno di cosa parliamo, macchine venerabili, le macchine su cui è nato Unix e il linguaggio C, c'erano alcuni computer grossi, la Rand Corporation aveva un 370, che era all'epoca il più grosso mainframe dell'IBM, aveva 128k kilobyte di memoria, il 370 ragazzi, nel 73 era una cosa spaventosa. L'MIT, questo è l'MIT, aveva addirittura 3 computer connessi a internet, che era una roba spaventosa. Oh, notate che c'era già l'Università di Londra con 2 computer, un PDP-9 e un 360, collegati via satellite, questa è una linea satellitare. Per il 73 era una roba veramente da fantascienza. Scusa? A Berlino, esatto. Allora, credo che quello sia in America, è un omonimo, perché l'Europa è soltanto qua. Però qui c'è Harvard, come vedete, eccetera, eccetera. C'era da subito l'Università dello Utah, dell'Illinois, e la famosa Carnegie Mellon, che poi diventerà la protagonista del famoso primo attacco su internet, il Worm di Morris, da cui i problemi di sicurezza della rete qualche anno dopo. La Xerox, ovviamente, è Palo Alto, il park, a cui tutti dobbiamo tante cose, esatto. Ok. Soltanto 3 anni dopo la situazione è diventata così, perché? Perché questa roba funzionava benissimo, cioè gli scienziati ci hanno preso gusto. Finita l'esigenza della ricerca militare e quindi inventato il concetto di rete a commutazione di pacchetto, inventato il set di protocolli base, il TCP/IP, e per la cronaca il TCP/IP che usiamo oggi per connettere le nostre cose, eccetera, è esattamente quello del 74. Cioè non è cambiato, non c'è una versione, sì c'è l'IPv6 ma lo usano i provider, non lo usiamo noi a caso. Quindi stiamo usando tecnologia sviluppata nei primi anni 70, ma sviluppata con un concetto che era quello di quando il progetto è iniziato, cioè fine anni 60, 68, 69, 70. E lo dico sempre, anche in ambienti seri, che non mi prendono sul serio, ma lo dico seriamente, internet è come è, e quindi anche priva di sicurezza, perché vabbè, sapete che mi occupo di sicurezza, la realtà è che internet è intrinsecamente non sicura, e questa è la prova che non è mai stata una rete militare. Se fosse nata come rete militare sarebbe stata la cosa più sicura del mondo, mentre invece non lo è. Invece internet è così perché è stata pensata in California nel 68. In California nel 68 che c'era il movimento hippie, l'LSD che aiuta, cioè è stata creata dagli scienziati. Quindi nasce come rete per condividere informazioni, rete per consentire ai partecipanti di mettere a fattor comune le proprie risorse per il bene della comunità, in piena filosofia hippie, o se volete, del progresso scientifico, che è esattamente coincidente da questo punto di vista. Quindi le università del mondo, finito il progetto iniziale di ricerca, definiti i protocolli, i militari sono contenti, e questi continuano a usare la rete, che era nata per fare sperimentazione di protocolli, ma funzionava, e quindi inventano nuovi e nuovi servizi. C'era la posta elettronica, il trasferimento di file, iniziano a nascere altre cose. Già all'epoca uno dei primi protocolli della rete era quello che prevedeva di scaricare parte di calcoli pesanti da una macchina a un'altra. Oggi parliamo di cloud e qualcuno che eroga servizi, facciamo fare calcoli da qualche altra parte. I protocolli erano già definiti in quest'epoca. E ecco quindi che vi riprendo la definizione che Gibson aveva dato di cyberspace, per vedere la differenza di cosa aveva lui nella mente e di cosa abbiamo, con questa prospettiva al contrario, perché 40 anni dopo che cosa vediamo? Allora, la fantascienza secondo me non è, salvo rare e fortunate eccezioni, non è mai una buona anticipatrice del reale futuro, soprattutto quando si parla di tecnologie. È difficile trovare casi in cui la fantascienza ha davvero anticipato sviluppi tecnologici che poi sono successi. Di solito le due cose divergono abbastanza. Molte cose che usiamo oggi non erano mai state, che sono normali, non erano state concepite nella fantascienza, i cellulari, tanto per dire. E non mi venite a parlare dei comunicatori Star Trek, perché non sono cellulari, sono walkie-talkie, cioè punto-punto, bordonave, terra, eccetera, ma non sono come i cellulari. E viceversa, secondo noti canoni, già da 20 anni avremmo dovuto avere astronavi lunghe 1 chilometro in orbita intorno a Giove. Esatto, cosa che non abbiamo, taxi volanti, macchine volanti, eccetera, eccetera. Replicanti e via dicendo. Però sicuramente è un'anticipatrice concettuale di molte cose. Molti fenomeni, molti aspetti concettuali sono stati preconizzati dalla fantascienza. E secondo me la descrizione che Gibson dà del cyberspace coglie perfettamente un aspetto che è proprio la cifra caratteristica del nostro cyberspace quotidiano, che è la impensabile complessità. Secondo Gibson, il cyberspace è un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i concetti matematici, una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano, impensabile complessità, linee di luce allineate nel non spazio della mente, ammassi e costellazioni di dati, come le luci di una città che si allontanano. Questa è letteralmente la definizione che troviamo in Neuromante. Ecco, l'impensabile complessità è realmente la cifra del nostro cyberspace di oggi. Questa roba qui non è internet, perché non ci sarebbe modo di rappresentarla. Questa è solo, fra virgolette, la mappa di interconnessione degli autonomous system, dei sistemi autonomi. Per chi non lo sa, scusate, grazie, sì, adesso la faccio io, non ti preoccupare. Internet è, diciamo, gestita amministrativamente mediante i cosi, sì, aprimela, grazie. La terza mano me la sono scordata in camera e dovevo portarmela giù, grazie. È gestita amministrativamente da parte di entità che si chiamano Autonomous System, che sono soggetti che hanno la giurisdizione su un sottoinsieme dello spazio di indirizzamento della rete. Quindi pezzi più o meno grandi di cyberspace che sono sotto la giurisdizione di un determinato soggetto, che potrebbe essere una nazione, una telco, un provider, una grande multinazionale, quindi oggetti che hanno a loro disposizione un insieme di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di indirizzi IP. E questa è la mappa degli autonomous system. Ogni puntino verde è un autonomous system, cioè è un soggetto che potrebbe avere sotto di sé milioni di indirizzi IP, milioni di persone, di oggetti, di macchine o anche di più di milioni. E questa è la mappa di interconnessione. E è cruciale, perché tutte le volte che noi facciamo www.cnn.com per andare a vedere notizie, noi stiamo tipo qui, la CNN sta lì, e noi dobbiamo fare una cosa così e uscire di là. Per cui razionalizzare il routing, quindi l'instradamento dei flussi di comunicazione in questa mappa, è cruciale. E questo è il primo fattore di complessità del nostro cyberspace, una complessità topologica, strutturale. Il protocollo, per la cronaca, che regola, proprio da un punto di vista delle relazioni diplomatiche e del transito, questi dati, che si chiama BGP, Border Gateway Protocol, anche lui è stato definito nei primi anni '80. È un protocollo che nasceva, per la cronaca, senza sicurezza, perché non serviva, perché questa è una roba fatta da pari, e quindi bastavano i gentleman's agreement. Uno si svegliava la mattina e diceva agli altri: oh, guardate che da oggi tutti questi indirizzi IP li gestisco io. E gli altri facevano: grazie, prendo nota. E quindi tutte le volte che un traffico doveva andare lì passava da quello, anche se non era vero, non c'era quindi bisogno di avere un certificato del medico per dire io gestisco questa cosa. Il risultato è che mi sembra fine degli anni 90, primi anni 2000, la Cina per una mezz'oretta si è portata via circa un quarto di tutto il traffico internet mondiale, cioè traffico che, non so, dagli Stati Uniti agli Stati Uniti passava un attimo per la Cina e ritornava negli Stati Uniti. Hanno detto che si erano sbagliati a configurare un coso, però vabbè. Uno, complessità strutturale. Due, complessità funzionale. Il nostro cyberspace è dannatamente complicato, complesso, succedono un sacco di cose. Quali e quante? È interessante andarlo a vedere. Questa infografica purtroppo è aggiornata al 2021 perché non hanno pubblicato quelle recenti, un peccato, esisteva da qualche anno. Però ci facciamo andare bene le statistiche del 2021. Questo ci dice che cosa succede su internet ogni minuto, ogni 60 secondi del minuto medio, del giorno medio dell'anno, H24. Ogni 60 secondi vengono mandati 200 milioni di mail al minuto, tutti i minuti, che poi l'80% sia spam è un altro paio di maniche, però viaggiano. Ogni minuto vengono pubblicate 700.000 storie su Instagram, 200.000 tweet, vengono viste 1,5 milioni di pagine su Facebook, YouTube manda 500 ore di video al minuto, pensate che demoltiplica, 500 ore al minuto. Vengono mandati 70 milioni di messaggi di testo su WhatsApp, vengono spesi più di $1,5 milioni in e-commerce al minuto. Non ho i dati recenti, ma nel 2018 Amazon da sola fatturava quasi $600.000 al minuto. $600.000 è un buon fatturato annuale di una PMI, Amazon li fa ogni minuto di ogni santo giorno. Che significa che se internet si fermasse per un minuto succederebbero delle catastrofi inimmaginabili, anche perché nei milioni e mezzo di pagine di Facebook, in realtà ci sono aziende che fanno business, sapete tutti che tantissime aziende hanno dismesso i call center, gli help desk, eccetera, e fanno tutto su Facebook o su qualche altro social. Quindi è diventato una cosa interconnessa dannatamente con la nostra realtà, anche produttiva, quotidiana. Poi, un'altra faccia della complessità, quella tecnologica. Parliamo di software che fa girare le cose. La complessità di un progetto software, il modo più semplice per misurarla o rappresentarla è contare il numero di istruzioni, il numero di righe di codice di un programma. Non è l'unica misura della complessità, è anche abbastanza rozza, però è una buona indicazione. Ecco, qui si legge male perché ovviamente sarebbe lunghissimo, però tanto per avere un'idea, è rappresentato la dimensione di alcuni progetti software importanti in termini di numero di linee di codice. Fino a qui siamo sotto il milione di linee di codice, poi cambia scala. Questi sono 5, 10, 25, 50, 100 milioni di linee di codice. Qui abbiamo tipo, qui c'è tipo l'MS-DOS, cose del genere. Qui incominciamo a avere, mi pare che sia questo, l'F22, il software di bordo del caccia. Questo affare nero qua. Office è questo. Questa è la Tesla. Questo è l'F35. Qui c'è il telescopio Hubble, scusate. Qui adesso non me li ricordo. E questo è Google. Quelli sono tutti i servizi di Google. E questi sono 100 milioni di linee di codice. 100 milioni di linee di codice è una cosa inconcepibile. Riuscire a mantenere soltanto il fatto che funzioni una cosa che abbia 25-50 milioni di codice è pazzesco, che non abbia difetti, nessuno ci può mettere la mano sopra, a queste dimensioni è davvero inconcepibile. Però questo è quello che fa girare il nostro mondo di oggi, con un piccolo problema.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with autopay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.